10 novembre 2012. Il collasso dei Maya raccontato da una stalagmite. La datazione al uraniotorio delle stalagmiti della grotta di Yokbalum in Belize, in una zona in cui sorgevano importanti città Maya, ha permesso per la prima volta di datare in modo preciso i cambiamenti climatici avvenuti nella zona nell'arco di 2000 anni, individuandone la corrispondenza con i periodi di espansione e i periodi di crisi dell'antica civiltà centroamericana. Il destino della civiltà dei Maya è scritto nelle stalagmiti della grotta di Yokbalum, oggi nel territorio meridionale del Belize, nei pressi della quale sorgevano un tempo importanti città Maya. Studiando le stalagmiti, Douglas Kennett e colleghi della Penn State University sono infatti riusciti a ricostruire nel dettaglio le precipitazioni e di conseguenza il clima lungo un arco di 2000 anni, evidenziando i cambiamenti climatici che sono avvenuti in corrispondenza dei periodi di espansione e dei periodi di crisi dell'antica civiltà centroamericana. I ritrovamenti archeologici datano i primi insediamenti dei Maya a circa 1800 anni prima di Cristo, ma il massimo splendore della loro civiltà si situa tra il 300 e l'800 1000. In questo periodo, definito periodo classico, sorsero numerose città-stato indipendenti, si sviluppò l'agricoltura e fiorirono la cultura e le arti. Intorno al 1000. Però la civiltà Maya tramontò e numerosi studi indicano che uno dei fattori determinanti del suo collasso finale furono i cambiamenti climatici. Tuttavia, finora è mancata una cronologia precisa di queste trasformazioni dell'ambiente naturale. I sedimenti lacustri della penisola dello Yucatan avevano fornito una prima prova di una fase climatica molto più secca del normale sul finire del periodo classico, ma non era stato possibile confermare questi risultati per le zone intorno alle città più importanti a causa delle alterazioni delle serie cronologiche dei sedimenti dovute all'espansione dell'agricoltura e alla deforestazione che caratterizzava quell'epoca. Questa mancanza è stata ora colmata grazie all'opportunità di ricostruzione paleoclimatica offerta dalle stalagmiti a crescita veloce scoperte nel sito di Yokbalum, a circa 1,5 km dall'antica città di Uxbenca e a meno di 30 km da altri importanti centri Maya come Pusilalubantun e Ninlipuni. Per datare i campioni è stata utilizzata la tecnica T230-234, comunemente detta del uraniotorio. Tra il 450 e il 660, le piogge eccezionalmente intense favorirono l'incremento della produzione di cibo e l'esplosione demografica, portando alla proliferazione di città come Tikal, Copan e Karakol, spiega Douglas Kennett, professore di antropologia della Penn State e primo autore dell'articolo apparso su Science. I nuovi dati climatici mostrano che questa fase fu da un'altra decisamente diversa, tendenzialmente secca, cioè che durò 4 secoli, e che fu punteggiata da una serie di forti siccità che innescarono un declino nella produttività agricola e contribuirono alla frammentazione e al collasso politico. Gli eventi di siccità più gravi si collocano negli anni 1020 e 1100, dopo il collasso generalizzato dei centri dello Stato Maya, e potrebbero essere associati a un generale declino demografico nella regione. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i ricercatori, nel corso dei secoli le popolazioni urbane declinarono e i re Maya persero via via il loro potere e la loro influenza. Un esempio di come le pianure della zona siano state periodicamente interessate da fenomeni di integrazione e disintegrazione politica per effetto dei cambiamenti climatici è dato dal caso risalente al XVI secolo e storicamente ben documentato di una correlazione tra un'estesa siccità e il dilagare di fame e carestie, con conseguente migrazione verso il Messico. La mancanza di precipitazioni che scatenò questo disastro è registrato nelle stalagmiti analizzate ed è databile tra il 1535 e il 1542. Gli effetti del cambiamento climatico sono complessi e si fanno sentire su diverse scale temporali, ha concluso Kenneth. Ma non si tratta dell'unico fattore importante. Bisogna pensare che le condizioni più aride e i periodi di siccità furono successive a condizioni climatiche favorevoli, che stimolarono lo sviluppo sociale e l'espansione demografica, che in seguito non poterono più essere sostenuti e rappresentarono un ulteriore fattore di stress. Tutti questi fattori concomitanti determinarono la frammentazione delle istituzioni politiche. 09 novembre 2012. Il gel che si muove come se fosse vivo. Realizzato un gel in grado di fluire spontaneamente, senza l'impulso di forze esterne, come accade nei sistemi viventi. Il risultato è stato ottenuto grazie a una miscela di pochi ingredienti biochimici in soluzione microtubuli, chinesina, ATP e polimeri. In questo modo è stato possibile riprodurre artificialmente una caratteristica cruciale dei sistemi biologici, ovvero il moto di fluidi all'interno delle cellule. Un flusso sostenuto di un gel in assenza di forze esterne applicate, sono riusciti a produrlo Tim Sanchez e colleghi della Brandeis University a Waltham, nel Massachusetts, che ne riferiscono su Nature. Il risultato si inserisce nel filone dei cosiddetti assemblaggi biomimetici, che hanno come obiettivo la realizzazione di sistemi in vitro che riproducono alcune caratteristiche essenziali delle cellule. Il gel attivo ottenuto in questo caso, una volta confinato in una gocciolina di un'emulsione acqua olio, ha un flusso che ricorda molto da vicino il moto dei fluidi all'interno delle cellule. Come è noto, nelle cellule c'è un citoscheletro costituito da reti di microtubuli, filamenti di forma vagamente cilindrica a cui è deputata la trasmissione delle forze all'interno della cellula e la sua motilità. La dinamica dei microtubuli, a sua volta, è regolata da una serie di proteine, tra cui la chinesina, uno dei motori proteici in grado di arrampicarsi su singoli microtubuli, convertendo l'energia chimica contenuta nelle molecole di ATP, il carburante cellulare. Gli ingredienti usati dai ricercatori statunitensi sono pochi, e tra essi ci sono proprio chinesina, microtubuli e ATP. Oltre a questi, ci sono un altro tipo di proteina, la streptavidina, e matasse polimeriche di dimensioni nanometriche. Secondo quanto riportato nell'articolo, i diversi componenti aggiunti alla soluzione si associano in strutture più complesse secondo una gerarchia ben definita. In primo luogo, la streptavidina forma un'impalcatura che consente l'autoassemblaggio di ammassi di chinesina in grado di legarsi a diversi microtubuli. Successivamente, vengono aggiunte le matasse polimeriche per legare tra loro i microtubuli per effetto di un meccanismo noto come interazione di deplezione. In sostanza, poiché polimeri e microtubuli tendono a non legarsi, i primi tendono a essere esclusi da una zona intorno ai microtubuli, definita zona di deplezione. Quando i microtubuli sono vicini, le zone di deplezione si sovrappongono, aumentando lo spazio libero a disposizione dei polimeri. Questo incremento a sua volta causa un'effettiva attrazione tra i microtubuli, che così formano, con la mediazione degli ammassi di chinesina, dei fasci che costituiscono la base per il gel attivo. Inserendo la rete di microtubuli nell'interfaccia acqua-olio si produce un film bidimensionale che mostra un flusso autosostenuto, che con tutta probabilità è associato al continuo processo di fratturazione e riparazione degli stessi fasci. Se invece il gel viene confinato in goccioline di almeno 30 micrometri di diametro, viene assorbito spontaneamente alla superficie interna delle goccioline stesse, trasformandosi in un film attivo bidimensionale sul substrato curvo. Da rimarcare che il flusso attivo autosostenuto del gel intrappolato ha indotto un movimento autonomo anche nella gocciolina di substrato. Le stesse goccioline, pur muovendosi su traiettorie curvilinee invece che rettilinee, hanno dimostrato di poter percorrere una distanza di 250 micrometri in 33 minuti. L'emergere di una motilità in un sistema relativamente semplice come quello studiato, sottolineano gli autori, offre l'opportunità di aprire nuovi campi di ricerca nella cosiddetta fisica della materia condensata soffice, che ha permesso di ottenere notevoli risultati tecnologici utilizzando gel di polimeri, cristalli liquidi ed emulsioni. 09 novembre 2012. Il corallo e la sua guardia del corpo. Quando è minacciata da un'alga tossica infestante, una specie di corallo rilascia nell'ambiente una sostanza in grado di allertare alcune specie di pesci che trovano abitualmente rifugio negli anfratti corallini. Grazie a questa segnalazione chimica, i pesci accorrono rapidamente e rimuovono l'alga anche se non se ne nutrono, ma lo fanno solo se il segnale d'allarme è lanciato dal loro corallo e non da coralli di altre specie. Quando i coralli sono minacciati, chiedono aiuto a un pesce, che prontamente accorre in loro difesa. Lo ha dimostrato una ricerca condotta da due biologi del Georgia Institute of Technology, Daniele L. Dixon e Mark E. A.I., che ne riferiscono in un articolo pubblicato su Science. La ricerca è stata effettuata nell'ambito di un studio a lungo termine che ha come obiettivo la comprensione di questi ecosistemi minacciati nel tentativo di chiarire i rapporti con le altre specie animali e vegetali che abitano le barriere coralline. Da tempo è nota l'importanza di alcune specie di pesci per il benessere dei coralli, e in particolare di diversi gobidi più noti come ghiozzi che trascorrono la loro esistenza negli anfratti corallini, ricevendo protezione dai predatori e contribuendo a eliminare potenziali minacce ai coralli. Nello specifico, i ricercatori hanno potuto determinare i rapporti fra i coralli appartenenti alla specie Acropora nasuta, importante per gli ecosistemi delle barriere perché cresce rapidamente e fornisce gran parte della loro struttura, e due specie di gobidi, Gobiodon histrio e Paragobiodon enchinocephalus, allestendo una serie di esperimenti per osservare modi e tempi dell'intervento di queste specie ittiche quando il corallo è sottoposto a una minaccia. A questo scopo hanno deposto sul corallo diversi filamenti di Chlorodesmis fastidiata, un'alga infestante che sempre più spesso si osserva nelle formazioni coralline, su cui ha una spiccata azione tossica. Gli autori dell'esperimento hanno scoperto che pochi minuti dopo il contatto fra corallo e alga, sul posto arrivavano esemplari delle due specie di ghiozzi che iniziavano a rimuovere l'alga. Histrio la mangia, mentre Enchinocephalus si limita a tranciare l'ancoraggio del filamento al corallo in modo che venga allontanata dal movimento delle acque. Nel giro di 3 giorni la quantità di alghe dannose è diminuita del 30% e i danni al corallo dal 70 all'80%. Tutto ciò avviene molto rapidamente, il che significa che deve essere molto importante sia per il corallo e il pesce, ha osservato A.I., che spiega che il pesce non si interessa invece dell'alga quando c'è, ma non è in contatto con il corallo. Questo comportamento ha indotto i ricercatori a ipotizzare che l'intervento fosse dovuto al rilascio da parte del corallo di una sostanza chimica. Per verificare questa ipotesi, gli scienziati hanno esposto i pesci ad acqua raccolta in prossimità di altre specie di corallo messe a contatto con alga tossica, constatando che in questo caso non si osservava alcuna reazione a indicare che quei pesci erano interessati a proteggere unicamente il tipo di coralli che li ospitava. Successivamente AI e Dixon sono riusciti a isolare il messaggero chimico rilasciato dal corallo e hanno ottenuto la controprova inducendo i pesci a salvare un reticolo di nylon su cui erano stati posti filamenti di clorodesmis fastigiata. Non appena nell'acqua circostante veniva introdotta quella sostanza,